Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. Fantastico. Beh, allora senti, io ormai ci rinuncio perché c'è una voglia di parlare talmente grossa che non riesco nemmeno a iniziare la puntata dicendo benvenuti tutti, siete sul Caffè 2.0 insieme ad Enrico Tonello a parlare di antivirus. Benvenuto Tonello, Enrico. Allora, questo lo dico, ma lo dico sempre in ritardo perché l'ospite mi anticipa, parte quarta non lo fermo più.
No, ma siamo già in registrazione.
Se vuoi siamo già in registrazione, se no facciamo la forma, riprendiamo.
No, va bene, questa era come dire per rompere il ghiaccio tra noi, dai.
Ma esatto, va bene.
Era quattro chiacchiere
tra appassionati dell'epoca,
vecchi soggetti digitali o diversamente giovani, che è meglio,
o diversamente digitali, dai,
digitali, perfetto. Noi fummo hacker quando la parola hacker ancora non esisteva.
Sì. Me li ricordo, quei tempi erano molto belli. Allora, io ti ho trovato riprendendo un po' quello spirito su Mastodon, che è l'alternativa open source e federata di Twitter. Quindi ci sono tanti server che si federalizzano tra di loro, e c'è Mastodon.1 che è il server italiano, all'interno del quale ci sono tanti bravi che si occupano di un po' con lo spirito nostro, via, siccome non è una cosa di massa, perché su Twitter ci vanno tutti, questa invece è una cosa dove devi avere la passione di essere in un posto...
Sì, è la Fidonet di oggi.
Esatto. E lì si parlava di Kaspersky e dell'opportunità di avere ancora oggi Kaspersky di questi tempi. E quando uno ha detto guardate che esiste un antivirus italiano, a me si è accesa la lampadina, perché ho detto ma saranno 2 o 3 anni che non vedo l'occasione, cioè ho l'idea di intervistare qualche produttore italiano di antivirus e poi abbandono perché ormai la bolla di Google non ti fa trovare il software italiano con facilità. E quando ho visto V-Rit ho detto andiamo a vedere. Poi qual è il problema? Contatti, mandi un'email e si organizza l'incontro. Quindi hanno fatto il vostro nome, molto bello.
Bene, sono contento di questa cosa, nel senso che ancora c'è qualcuno che si ricorda dei vecchi tempi oramai andati, dove la massificazione invece ci ha travolto un po' tutti, però noi progressivamente continuiamo ad essere tra virgolette sul mercato. È chiaro che noi abbiamo una diffusione rispetto ai grandi brand non così elevata, ok, però i nostri clienti, come dire, rimangono fidelizzati con noi. Noi abbiamo clienti rivenditori che sono con noi dai primissimi e dagli albori, quindi qualcuno anche da più di 25 anni. Rivenditori rivendono il nostro prodotto da più di 20 anni, continuano a farlo. E perché? Forse perché non saremo neanche così scarsi rispetto ai grandi brand, perché sennò le attività di marketing che loro sono in grado di mettere in campo non sono certo quelle che siamo in grado di mettere in campo noi, che siamo degli onesti artigiani, ok, che diciamo pane e pane, vino al vino. Cerchiamo di proteggerti al meglio e qualche volta ci riusciamo anche meglio dei grandi brand, direi. E come dire, sì, siamo poco fumo e abbastanza arrosto.
Mi piace questa, è poco fumo e abbastanza arrosto, perché è una cosa che sto cercando di portare avanti da qualche annetto, dicendo guardate, siamo tutti influenzati da questo, dai mass media, cioè dobbiamo parlare delle cose che piacciono a tutti, ma attenzione, ci sono delle esigenze personali di alcuni gruppi, anche di nicchia o non di nicchia, ma che possono aumentare a seconda anche di contesti come questi, che hanno un loro valore aggiunto. E non esiste da nessuna parte che io devo scegliere o l'uno o l'altro. Cioè, Anche adesso tutti dicono, ma che faccio? Abbandono Kaspersky che è russo per mettermi con un produttore americano? E perché dovrei fidarmi più l'americano? E io dico, ma scusate, no, è una questione di scegliere il fornitore. Prendeteveli tutti e due, l'uno controllerà l'altro. Cioè, dov'è il problema?
Sì, se uno riesce a farli convivere, che è una battaglia...
Esatto, difatti poi ci voglio...
molto complicata nel caso dell'antivirus, però come... concetto in senso allargato può essere, come dire, anche, e poi dopo un periodo di, tra virgolette, doppio utilizzo, uno fa una scelta di campo, anche perché diventa anche complicato e dispendioso, come dire, tenere due software che hanno delle funzionalità più o meno equivalenti.
Difatti
non lo faccio in, non lo dico in relazione all'antivirus, ma
no, è giusto. Generale. Chiaramente se è pesante non riesce poi a non ottiene il risultato giusto. Difatti prendo sempre dei prodotti che in qualche modo si possano integrare con delle caratteristiche diverse. E quindi ne approfitto per chiederti subito, ma cos'è che piace tanto ai vostri clienti di Virit?
Allora, ai clienti di Virit piace, allora, a mio modo di vedere, piace avere un rapporto umano col fornitore, che non è solo il fornitore del prodotto, ma è anche quello che di fatto lo supporta e lo sviluppa, lo aggiorna. E in caso di necessità c'hai un filo diretto con il produttore, che se non sa lui come integrarlo con il tuo sistema, non ci riuscirà nessun altro, se dovesse avere dei problemi di integrazione, se dovesse avere dei problemi di attacco malware di nuova generazione, se non lo sanno loro riconoscere, ma non il software, ma l'attività, il supporto tecnico che noi diamo, certo, integrato nel prodotto senza costi aggiuntivi, diciamo, è ben difficile che possa riconoscerlo qualche altro utilizzatore di prodotti di terze parti, seppur esperto, anche perché noi, sviluppando l'antivirus, non facciamo solo attività come dire, di uso del prodotto, ma sviluppandolo facciamo anche attività di analisi di virus malware di nuova generazione, e quindi dobbiamo essere in grado di riconoscerli, in particolare quando questi non sono riconosciuti da nessun antivirus.
Mi fai venire in mente una cosa di quelle che cioè io parlo sempre, dico, guardate, perché venite da me a chiedermi come si legge un contratto online? Perché io nasco sviluppatore, BBS, FidoNet, programmavo in assembler all'inizio del Commodore 64, adesso tutti i vari linguaggi, mobile e via di seguito, ma sono laureato in legge, quindi mi occupo anche degli aspetti legali del web e via di seguito. Io, per vedere un aspetto legale all'interno di un contratto, di una policy online, ho l'odore. Sì, so sì. Dove la trovo? La trovo al volo. E tutti mi dicono: ma come fai? E vabbè, ne avrò viste decine di migliaia. Ne ho catalogate 2005 di contratti di policy online a mano in 15 anni.
Chiama esperienza questa.
Si chiama esperienza. E riuscire a venderla e metterla in un pacchetto antivirus, a me sembra la fine del mondo.
E questo è quello che noi, diciamo, proponiamo e diamo come valore aggiunto ai nostri clienti. Infatti noi siamo usi a segnalare che il nostro non è solo un prodotto. Io ho sempre detto che è un prodotto servizio, perché l'antivirus in generale non può essere diversamente da un prodotto servizio, e la gente per 25 anni mi ha guardato con gli occhi fuori dalla testa.
Non potevano capire cos'era.
Cosa voleva sentire, perché dico, ma no, è un prodotto, cioè deve prendere i virus e deve prendere i virus.
No.
Sì, deve prendere i virus.
E poi?
Ma non è detto che tutti i virus arrivino prima al nostro centro di ricerca, prima di colpire qualche utente, perché se così fosse,
esatto.
Diciamo, la cosa non sarebbe così normale. Okay. Invece il caso zero da qualche parte deve pure esserci, e ci sarà un analista, uno studioso che si accorge del caso zero, comincia a studiarlo, come è successo per questa pandemia di Covid, dove qualcuno in Cina si è accorto, povero, che c'era questa nuova malattia in giro che ti portava ad avere la cosiddetta polmonite interstiziale, che nessuno riusciva a fermare, e che uno ha detto: ma è meglio che ci facciamo un test per vedere che potrebbe essere il Covid, e si è scoperto che era un virus del ceppo del Covid, poi battezzato Covid-19, e quello che ne va dietro: mascherine contro mascherine, primo vaccino, secondo vaccino, triplo vaccino, booster, non booster e quant'altro.
E poi Omicron.
E poi variante Omicron, e quindi adesso capiamo se ci fanno la quarta dose.
E così via. Senti, ma allora io mi metto già nei panni di chi si avvicina a voi e dice: ok, bravi italiani, ok, sì, non ti do solo il prodotto, ma ti aiuto anche nel momento del problema, non solo per individuare quando c'è il problema, perché sappiamo che il cliente più delle volte non si rende nemmeno conto.
Meno conto, ecco. Purtroppo.
Però come riesce la tua azienda a stare dietro a questa, immagina, montagna di antivirus che ci sono? Cioè, anche questa è una cosa che si pianifica e si organizza.
Ecco, noi ti racconto un po' la nostra genesi di nascita e di progressione, perché secondo me da questo si capiscono un po' di cose. Allora, noi nasciamo nel 1990 come analisti di virus informatici, nel particolare dell'MS-DOS, e ci proponiamo al circuito bancario attraverso la Istinform, che è una società di informatica orientata e di proprietà perlomeno delle banche commerciali dell'epoca, sì. Ok, distribuiva un software antivirus ai suoi clienti, faceva un po' da centro stella acquisti per quanto riguarda l'all'epoca ancora sconosciuta sicurezza informatica, che era comprare l'antivirus e poco più. E noi ci proponiamo, diciamo: sì, va bene, voi distribuite l'antivirus X che comprate in America, lo spacchettizzate e comprate 10.000 licenze, le date 500 a una banca, 200 a un'altra, 1.000 all'altra e quant'altro, e dall'economia di scala fate i vostri incassi, e va bene. Noi invece vi proponiamo che, vista anche la lentezza di aggiornamento di quei tempi, voi ci mandate giù un problema, noi lo analizziamo, quindi lo disassembliamo e andiamo a vedere che tipo di problema è, se è effettivamente un problema, se è un qualcosa di effettivamente pericoloso, cosa fa, e vi mettiamo a punto un softwareino per la sua univoca identificazione e, quando sia tecnicamente possibile, anche la sua corretta rimozione. Nasciamo come analisti, di fatto, e produttori di soluzioni specifiche.
Certo.
Dopo qualche 6-8 mesi ci si accende una mezza lampadina e diciamo: ma perché dobbiamo farne uno solo? Facciamo un qualcosa che aggreghi tutti questi singoli, come dire, abbiamo la medicina contro l'influenza, abbiamo la medicina contro il morbillo, abbiamo la medicina, mettiamo tutto insieme in un'unica pillolona più grande. E nasce Virit, diciamo, che viene progressivamente nel 92, specificatamente Virit per MS-DOS, che io dico sempre è il più bel software che noi abbiamo mai realizzato.
Beh, perché sapevamo all'epoca che cosa significava arrivarci,
okay.
Sì. Non perché è una roba.
Era l'interfaccia nella sua stupidità, tra virgolette, era costituita da due occhi e una grande bocca. Era un viso che ti guardava e i due occhi ti dicevano cosa stavano guardando, e sulla bocca veniva su questa grande finestra sotto, che rappresentava la bocca, ti dava e ti diceva cosa aveva trovato. Questo era il messaggio. Ti parlava. E era in DOS, era scritto in Turbo Pascal all'epoca, e diversamente dalla, direi per il tempo, di tutti gli antivirus che erano disponibili, che erano generalmente da linea di comando, famoso scan, spazio, c, due punti, slash, barra t, barra u, barra s, barra g, eccetera, e chi ne sapeva di più era, come dire, il più figo della compagnia. Noi siamo passati ad avere sia la possibilità di avere la scansione, diciamo, da linea di comando, come anche avere un'interfaccia non ancora grafica, ma un'interfaccia a caratteri, che aveva questa caratteristica nella sua banalità, ma come dire, secondo me era molto significativa, e che ti permetteva di gestirla usando il mouse con il menu a discesa e alcune finestre di dialogo con le sue i suoi bottoncini, dove dicevi on menu a discesa, dove sceglievi identificazione con rimozione, solo identificazione, cancellazione file e quant'altro.
Era così
che nel 92 abbiamo detto va bene, facciamo la nostra prima azienda, chiaramente apriamo la partita IVA con tutte le paure del caso.
Sì.
Perché
sì.
Metterci sul mercato è sempre la paura delle paure. E poi pian pianino, il primo anno abbiamo venduto, mi ricorderò sempre, 113 licenze.
Che bello.
Ok, 113, che fu il numero, come dire, di partenza.
Bellissimo.
Ma siamo riusciti il primo anno a portare a casa il primo nostro grande cliente, la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.
E anche quello è un bel successo, perché non è solo la quantità, ma anche la qualità dei clienti.
Che ci ha dato fiducia e ha detto va bene ragazzi, voi ci siete tra virgolette simpatici, siete veneti, parlante una lingua che ci piace, che il veneto non è una lingua proprio così melodiosa, ok, e vi diamo fiducia. Siamo riusciti, come dire, a guadagnarci la fiducia progressivamente negli anni, fino a quando non sono stati acquisiti da Intesa San Paolo, ormai forse a ridosso degli anni 2000, forse anche, vabbè, insomma, che hanno portato il CED a Torino e lo slang veneto non andava più bene, bisognava sapere il piemontese e noi non eravamo così ferrati al piemontese, essendo la società che ha comprato è stata anche la società che ha imposto
sì,
prodotti, come sono sparite le interfacce di sportello che facevano, che erano autoprodotte, perché il Veneto, o perlomeno noi pensiamo, abbiamo la tendenza a farci le cose, ok?
No, e anche ma loro
internamente si erano fatti le interfacce di sportello del servizio bancario delle filiali.
Sì, io ho visto della UBI, la UBI aveva avuto un approccio simile, poi pian pianino...
Chiaramente dopo arriva un fornitore che fa l'interfaccia, magari te la fa personalizzata, però ha costruito, come dire, un sistema integrato. Cresciamo fino al 96-98, aumentiamo i clienti, arriviamo ad avere addirittura l'ESA ESRI, che è l'European Space Agency di Frascati, l'AMA di Roma, altre società di un certo rilievo, e questo ci dà progressivamente fiducia. Nel 98 decidiamo di passare da, come dire, la ditarella più o meno pseudo casalinga a una società un po' più strutturata, quindi nasce la TGSoft SAS nel caso specifico. Intanto tra il 97 e 98 sviluppiamo la versione di Virit per Windows a 32, nativa Windows a 32 bit, e con, secondo me, una buona interfaccia per l'epoca, perlomeno, e integriamo il motore che già aveva determinati skill per i virus polimorfici anche nella versione 32 bit. Intanto le minacce si evolvono, si passa dai virus ai primi malware, dai malware alle cose che ti spiano, gli spyware, backdoor e quant'altro, e noi progrediamo, tra virgolette, seguendo le minacce che stanno mutando progressivamente e che si diffondono. C'è una progressiva diffusione di internet, e quindi una volta era la BBS Fidonet, dicevamo prima, ok, quando punto punto di notte con il modem a 56.000, noi siamo partiti col modem a 2.400 baud.
Anch'io.
Marca miseria. È stato un investimento oltre 100.000 lire, mi ricordo.
Eh sì.
Ok, e da lì abbiamo proseguito 2.400, cos'era? Poi, 14 e 4
2006 28. C'è stato la breve periodo del 48 2006, poi 19.2 e poi
sì, dopo 28 e 8 e dopo 56.000 e dopo internet vero.
Sì.
E quindi abbiamo fatto tutto questo percorso e abbiamo progressivamente alcuni clienti grossi sono stati tra virgolette perduti, ma fortunatamente abbiamo incrementato il nostro numero di clienti, diciamo, legato alle PMI. Questo ci ha dato fiducia, perché avere un numero crescente di clienti, seppur piccoli e medi, se ne perdi uno lo puoi rimpiazzare, se perdi, hai pochi di grossi, quando ne hai persi due di grossi, magari cinque, sarebbe stato un disastro.
È quello che dico sempre a tutti i giovani: fatevi sempre un numero largo di clienti, diciamo normali, e poi se vi arriva quello grosso,
e poi qualche eccellenza che gli sei più simpatico di altri e che magari puntano sul tuo prodotto, dove li tratti però chiaramente in guanti bianchi, e loro hanno preso il tuo prodotto perché sanno,
esatto,
che tu diventi non solo un loro partner tecnologico, sei di fatto votato, come dire, alla difesa strenua 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
Ecco, senti, questo è il punto che mi incuriosisce, perché nel percorso di crescita uno dice: ok, il problema è che ha uno, riesco a risolverlo a tutti i miei clienti, però sì, quando diventano tanti clienti possono avere tanti problemi diversi contemporaneamente, diversi problemi.
Sì.
E come l'avete risolto? Con più dipendenti?
Allora, noi abbiamo accompagnato la nostra crescita aziendale anche con l'assunzione progressiva di un numero crescente di dipendenti. Abbiamo fatto crescere e quindi addestrato uno ad uno, okay, per poter agire in modo profittevole in questo ambito. Questo è purtroppo uno dei grandi limiti che ha questo paese e che si sta cercando di colmare velocemente in questi ultimi 2-3 anni.
Sì, con una rapidità che fa ridere a noi.
Cioè, è la famosa esperienza che manca, dove secondo me, come dire, non si è ancora capito che l'esperienza per farla, sì, ci vuole la scuola, e quella è la base di partenza, ma l'esperienza la devi fare sul campo.
Sì.
Sul campo significa non solo usare antivirus di terze parti, significa fare reverse engineering di codice, mm-hmm, significa tra virgolette sporcarsi le mani, mm-hmm, scrivere codici e battere la testa su quel codice che si è scritto, farlo funzionare, renderlo compatibile con tutto il resto del codice o con la maggior parte del resto del codice, che non è sempre scritto benissimo. Anzi,
certo,
ok, tipo i software gestionali, senza tirare una pistolata, certo, in testa a nessuno, sono quanto di più infido c'è. Infatti i software gestionali stessi dicono: quando fate l'aggiornamento del nostro software, disabilitate l'antivirus, perché
sì,
potrebbe,
sì,
succedere qualcosa,
sì,
che
sì,
non è mai successo, ma è meglio fare questa cosa.
Verissimo,
la realtà è che
verissimo,
loro sanno che magari l'antivirus con la K gli crea dei problemi, e quindi siccome è molto diffuso danno questa informativa per tutti, di modo da prevenire un'attività di supporto nel sistemare queste problematiche di incompatibilità.
Che per me è il primo motivo per disinstallare quel software. Se il software ti chiede di disinstallare l'antivirus, io disinstallo il software, non l'antivirus.
Poi, procedendo in questo modo, intanto negli ultimi 20 anni siamo di fatto rimasti l'unico prodotto italiano con un motore proprietario, 100% sviluppato in Italia, 100% sviluppato da noi, ok? E di questo siamo molto orgogliosi. Nel 2012 abbiamo iniziato a prendere le prime certificazioni internazionali, abbiamo 5 certificazioni, 2012 partner tecnologico di OpsWatt e acquisizione della certificazione bronzo, successivamente silver, adesso non mi ricordo l'anno, ma insomma, poi gold, e poi nel 2019, quasi a nostra insaputa, ci hanno testato il software, hanno detto, ci hanno scritto, siete stati bravi, vi diamo la platinum, che bello, insomma, non vi abbiamo neanche chiesto niente. Quello che ci ha gratificato molto, oltre ad avere una progressione di certificazione nel tempo progressivamente crescente, è che il nostro prodotto da questa società di OpsWatt che è di San Francisco, tra l'altro oggi ci è arrivato anche un gentilissimo omaggio che fanno i loro partner tecnologici, un gioco per i dipendenti, un gioco di società per i dipendenti. È già il secondo che ci mandano.
Ma tu guardali, sono americani proprio.
Sono forti anche questi. Dopo magari te lo faccio vedere per il video. E ci hanno inserito, OpsWatt cos'è? È un software multipiattaforma, o meglio, una piattaforma multimotore antivirus, multiscansione, dove ci sono i principali software di scansione a livello internazionale, tra cui dal 2012 ci siamo anche noi, e che vendono questo servizio società, grandi società, dove per avere la ragionevole aspettativa più che certezza, perché la certezza non esiste, certo, l'aspettativa di individuare tutti i virus e i malware che potrebbero essere all'interno di un software in arrivo, lo fanno passare con questo, attraverso questa piattaforma, certo, loro dedicata, e ci sono pacchetti da 4 motori, 8 motori, 16 motori, 20 motori, e noi ci hanno inserito nei vari pacchetti da 4, da 8, da 16 e da 20, e ci danno anche 4 palanche in funzione del numero dei file che questo servizio individua, anche grazie al nostro prodotto, e ogni trimestre ci arriva una incontrollabile.
Beh, chiaro, ti fidi da chiaro,
non siamo altro che grati.
Senti, è praticamente una versione tipo il più famoso Virus Total.
Sì, sì. Okay, e arriviamo anche a Virus Total. Allora, questa è la prima certificazione. Nel 2016 poi proviamo a certificarci VB100, cioè Virus Bulletin, che è la certificazione, diciamo, più antica dei software antivirus. Esisteva una volta Virus Bulletin, che era il bollettino sui virus, che era una chicca incredibile per chi poteva acquistarlo, costava 700 sterline, mi ricordo all'epoca del DOS, che era una cifra ragguardevole, per avere ben sei numeri, uno ogni bimestre, che ti dava, come dire, lo status dei virus più noti a livello internazionale. E loro dopo si sono spostati a fare la certificazione e siamo riusciti nel 2016 a ottenere la prima certificazione VB100. Non con poca fatica, questo ci ha dato, come dire, ancora quella carica di stimolo e di fiducia per continuare su questa strada, e siamo adesso alla 28esima certificazione dal 2016. Avviene bimestralmente questa certificazione. Poi abbiamo certificato il software in America dall'ente certificatore preferito da Microsoft, che è ICSA Labs, dove è un laboratorio di test che misura l'efficacia e l'efficienza dei software antivirus ed è, come dire, di Verizon, che è una delle più grandi aziende di telefonia americane.
Sì, sì.
2018 nasce, c'è la certificazione, ci proponiamo per la certificazione attraverso Upstream. Loro ti danno la certificazione di Deceptor Fighter, e questa certificazione, diciamo, Upstream è una società di professionisti e analisti ex Microsoft. Si stacca e decide di mettersi a certificare i software. Prima era all'interno di Microsoft, e quindi noi, conoscendo la persona che prima era in Microsoft, e quindi diciamo, va bene, ci facciamo certificare anche da te, e quindi ogni 3-4 mesi anche loro certificano il nostro software, e siamo anche meglio dei grandi brand in molte occasioni.
Ascolta, mi hai fatto venire una... Io cerco sempre di portare questi argomenti dal punto di vista del cliente o dell'utente finale.
Sì.
Da un certo punto di vista uno vede che ci sono una marea di antivirus, c'è la gente che dice: ah, ma questo è gratuito, quindi a me non interessa che si prendano i miei dati, l'importante è che è gratuito, sono tutti uguali, tanto devono fare quella cosa lì.
Ora, sì, la banalizzazione.
Infatti, nel momento in cui tu mi parli delle certificazioni, a me si accendeva una lampadina.
Sì.
Queste certificazioni cosa guardano? I sorgenti fanno reverse engineering?
Allora,
applicano loro delle infezioni per vedere come risponde il software?
Sì, allora, loro hanno un basket, un bel, come dire, cestino grande di malware, virus e malware, e su questi, che vengono aggiornati ogni 2 mesi, provano generalmente il software per vedere se è in grado di identificarli, tra virgolette, tutti, senza, e verificano che il software non faccia falsi positivi. Perché potrebbe essere anche molto facile identificarli tutti, perché dico che qualsiasi file è un malware, li becco tutti.
Sì, sì.
Ma non è vero che tutti i file sono dei malware, perché è più pericoloso per un antivirus, paradossalmente, fare un falso positivo, perché se tu fai un falso positivo, tra virgolette, critico, cioè vai a cancellare o a rimuovere un pezzo di codice da un file che è necessario al sistema operativo, è vitale per il sistema operativo, quando tu lo spegni e vai a riaccenderlo, mi sa che non si accende più, o meglio, si accende ma ti dà una bellissima schermata blu,
certo.
O dei problemi, come dire, si illuppa e fa le cose che
poi, non puoi,
dossisti della prima ora, sappiamo cosa succedeva. Provavamo a mettere le mani nel posto sbagliato.
Sì,
ok.
Sì.
E loro verificano di fatto queste due cose generalmente. Non fanno certo reverse engineering, che è un'attività molto approfondita, molto costosa e molto lunga. Ok. Però intanto loro verificano a una certa data prefissata del motore delle firme che tutti i software che vengono testati si fermino a quella data, e quindi sul basket di file, che sono nell'ordine di 100.000 generalmente, provano l'antivirus, lo mettono sotto stress, provano a verificare sia il motore di scansione sia lo scudo residente in tempo reale.
Bello.
Okay. Questi sono i due passaggi che generalmente vengono fatti, e verificano poi su un altro basket i dei programmi più tipici, se tu fai falsi positivi su quelli, okay, hanno una bella sfilza.
Raccolgono anche loro le segnalazioni dei falsi positivi, quindi utilizzano anche questo per...
Il prodotto, diciamo, deve riconoscere i virus o i malware quando c'è un virus o un malware, e non li deve riconoscere quando non c'è. Certo. Questo è il principio. Ci sono dei prodotti che hanno puntato, ad esempio, molto massivamente su un sistema di riconoscimento. Noi abbiamo un sistema ibrido che non è solo firme, è un sistema anche che, con un approccio euristico comportamentale, in grado di riconoscere i malware già noti, ma partendo da questi anche eventuali loro varianti, riconoscendo anche determinate tipologie di comportamenti.
Il comportamento.
Ok, di comportamenti. E in particolare sui ransomware abbiamo una tecnologia molto valida sui ransomware, dopo magari ne parliamo. E questo sistema di test porta, ci sono, come dicevo, chi ha puntato, ha abbandonato quasi totalmente le firme e ha utilizzato quella che viene venduta come intelligenza artificiale, che
esatto, artificiale, sì, ormai è così che la si presenta,
machine learning. Poi vai a vedere cosa c'è dietro questo strano termine machine learning e poi scopri che il machine learning è un approccio di fatto statistico.
Sì, infatti.
Ok, se vai proprio a scavare a fondo...
Questo
ti dà dei vantaggi. La realtà è che era stato presentato qualche, ormai forse una decina d'anni fa, come la panacea di tutti i mali, e non è purtroppo o per fortuna la panacea di tutti i mali, perché ti porta ad arrivare a identificare il 70-80% dei virus malware realmente circolanti, ma c'è ancora un 20% che sfugge a questi sistemi di identificazione, perché vuoi che il tuo nemico, cioè il cosiddetto virus writer di una volta, di antica memoria, come dire, ti faccia una roba che un sistema statistico te lo individua? No, lo prova per bene con i principali suoi avversari, e quando ha trovato il sistema di offuscarlo nel modo più opportuno, e nessuno dice, e tutti dicono che non c'è niente, è tutto a posto, e lui dice, va bene, questa è la versione che butterò sul web, che utilizzerò per attaccare le mie vittime.
E certo, come i certificatori fanno il processo in una direzione, loro lo fanno nell'altra.
Loro fanno, e siccome chi produce un software di sicurezza deve dare evidenza pubblica che lo produce, e anche dare delle versioni di prova all'utente per convincerlo, tra virgolette, a usare il suo prodotto, ma anche per fare un'autopromozione e, certo, come dire, chiamiamola tentata vendita. E quindi si espone ad essere analizzato dall'attaccante, dove invece l'attaccante, quando attacca, lui sì ti fa la sorpresa, ed è una continua sorpresa. Ad ogni modo, noi fino ad oggi siamo sempre riusciti, come dire, a tenere in equilibrio e mettere insieme sulla barca capre e cavoli.
Bellissimo, mi piace, poi molto italiano. Senti, allora, dimmi. Io vorrei continuare a parlare per due orette con te, però fra 20 minuti devo essere all'appuntamento e quindi fra 5 minuti devo uscire.
Sì.
Ma completiamo, non è l'ultima volta che ci incontriamo, questo è poco ma sicuro, perché è troppo bello conoscere questo mondo che di solito ci viene raccontato e narrato dal marketing americano, invece visto dalla prospettiva italiana sono sicuro che appassionerà un casino tutti quelli che ci ascolteranno. E quello che vorrei proprio sottolineare è il bello di questa attività condotta in modo artigianale, che non significa che sia inferiore o solo limitata a determinate ipotesi, a determinati contesti, perché invece è proprio un'attività di ricerca, ma su larga scala.
Infatti.
Cioè, questo è forse difficile da capire perché è tipico di internet e del software dell'informatica. se io vado a fare quella scarpa, quel paio di scarpe a mano, artigianali, ci dedico una montagna di tempo, ma è un oggetto che non posso ripetere industrialmente allo stesso modo. Quando si parla di software, salta questa equivalenza.
Sì, salta questa equivalenza.
Noi diciamo siamo artigiani, ma in realtà no.
No, infatti siamo degli artigiani, però con l'obiettivo di produrre un livello, diciamo, in modo industrializzato.
Sì, sì.
Noi, ti dico, sì. I nostri punti di forza sono in particolare le tecnologie euristico-comportamentali per il riconoscimento dei ransomware.
E quello è importante perché oggi...
Allora, il ransomware è una delle minacce che oggigiorno sono le più pericolose, perché hanno un approccio, come dire, tipo golden goal, cioè morte istantanea. Tu segni, è finita la partita.
Sì.
Batti il ransomware ed è finita la partita. Cioè il ransomware ha vinto.
Sì,
noi
sì.
Abbiamo costruito un algoritmo euristico comportamentale partendo da tra il 2014 e il 2015 per l'identificazione di un processo di cifratura generico in atto.
Bellissimo.
Quindi rilevando un processo di cifratura generico in atto, noi riusciamo a, una volta che questo sistema euristico comportamentale ha deciso con tutti i suoi parametri che tu sei un processo di cifratura in atto perché cambi con una certa velocità i connotati dei file e in particolare di determinati file di dati, io ti blocco.
Certo.
E questo fa sì che, bloccandoti nella fase iniziale dell'attacco, salvo tutto il resto dei file. Quindi non ho necessità di andare a ripristinare in toto la macchina, ma solamente se ti becca dei file importanti li puoi andare a sostituire e ripristinare e quindi rimetterti a lavorare nel giro di 5-10 minuti. Questo è un po' il concetto dell'euristico comportamentale contro il ransomware che noi abbiamo, algoritmo che abbiamo stabilizzato e che nel 2015 abbiamo presentato, come dire, sul mercato e che ci ha dato tante soddisfazioni, ce ne sta ancora dando, ok? E che abbiamo progressivamente integrato con dei tool per il ripristino anche di quei pochi file cifrati nella fase iniziale dell'attacco, che possono essere dell'ordine di 10-15 file cifrati nella fase di attacco. Dopo viene bloccato il processo di cifratura. Se non dovesse colpire dei file importanti, abbiamo delle tecnologie che sono backup on the fly, che fa nella fase iniziale dell'attacco una copia di backup al volo dei file che questo processo di cifratura in fase di ti sto tenendo sott'occhio, perché uno direbbe in fase di analisi, okay, parte dell'algoritmo, okay, che va a aprire questi file, noi gli diamo un semaforo rosso, ci andiamo a prendere il file, ce lo mettiamo, come dire, in saccoccia, lo mettiamo in una cartella di servizio, dopo gli diamo il semaforo verde e vediamo cosa gli fa il file. Se gli cambi i connotati, dopo 1, 2, 3, 4, 5, 10 volte che hai cambiato i connotati ai file di dati e questi file di dati sono diventati qualcos'altro, tu, caro amico, non sei proprio tanto mio amico, ma sei un processo, probabile processo di cifratura in atto.
Bellissimo.
Quindi ti blocco e quindi ti blocco.
Bellissimo, bellissimo. L'idea di guardare il comportamento.
Qual è la velocità di cifratura oggi di un ransomware? Io ti dico che oggi il ransomware sul mercato, tra virgolette, del dark web, che si autopromuove come il più veloce a cifrare i file, è il Lockbit. Ha una velocità di cifratura dell'ordine, su una macchina, diciamo, mediamente performante, di 1000 file al secondo, e sottolineo al secondo, non al minuto, al secondo. Quindi quando parte il processo di cifratura tu sei morto, se non hai un algoritmo che, perché in 20 secondi ti cifra non meno di 20.000 file, ora che hai capito che ti sta cifrando il disco poi, cioè, te l'ha già cifrato tutto.
Sì, sì. E difatti tanti sperano nel... Ma sì, tanto ci mette un bel po' a crittografare, dicono 3-4 giorni.
E una volta?
Una volta?
Anni, un po' di anni fa, nel 2014 forse. Adesso, sì. Adesso il processo di cifratura, il processo di cifratura di una rapidità che se uno non ha avuto modo di vederlo dal vivo mai, forse è il caso che glielo mostriamo.
Fantastico, bellissima. È da fare questa cosa. Allora, senti, noi abbiamo due cose da fare. Sì. Uno, organizzare il video per far vedere come avviene questo fatto. Okay. E il secondo, vedere il gioco che ti hanno regalato. Questo è poco ma sicuro.
No, ma il gioco è il secondo, quindi te li mostro tutti e due. Ti mostrerò perfetto. Tutti e due. Cosa succede? 1000 file al secondo, le tecnologie anti-ransomware, protezione di crypto malware, generalmente su questi ordini di grandezza intervengono in un decimo di secondo da quando parte il processo di cifratura. Un decimo di secondo vuol dire che se ti fa 1000 file al secondo devi sacrificare, vengono sacrificati circa sui 100 file. Cosa vuol dire questo? Sono tanti? Possono essere anche tanti.
Però...
Ma noi abbiamo canalizzato e abbiamo creato delle cartelle ISCA, ok, o cartelle di file tipici sacrificabili, dove messi in determinate posizioni il ransomware generalmente entra su quelle cartelle. Quindi i file che vengono sacrificati nella maggior parte delle occasioni sono dei file assolutamente sacrificabili e quindi l'utente non ha neanche la necessità di utilizzare i tool di recupero e ripristino del software, che sono integrati nel software, perché noi abbiamo cercato di
tenere un
il concetto di si può sempre fare meglio, conoscendo l'avversario si può sempre tentare di fare meglio per prevenire o se no per mitigare. E quindi su questo abbiamo lavorato chiaramente molto e siamo riusciti a ottenere un sistema che con costi umani, okay, ti permetta di avere una ragionevole tranquillità che in caso di un attacco ransomware hai la possibilità di non venire totalmente abbattuto, di rimetterti in piedi nel giro di 3-5 minuti sapendo dove e come mettere le mani, ma nel caso c'è il nostro supporto tecnico che chiami e ti spieghiamo ai nostri 800 rivenditori peraltro tutti i giorni facendo il più possibile proselitismo. E poi abbiamo anche un backup integrato sempre all'antivirus, che è un backup di tipo io lo dico avanzato, però avanzato può essere facile battuta, avanzato da chi? Okay. E allora bisogna che ci cambi il nome e lo chiamo un backup specificatamente progettato per far sì che almeno i file di backup generati da questo Virite Backup integrato nell'antivirus siano protetti o ragionevolmente protetti da un attacco ransomware anche di nuovissima generazione.
Bellissimo. Ascolta, Enrico, devo assolutamente scappare, ma ricordo a tutti, Virit lo trovate su internet facilissimamente. E Enrico Tonello, ci hai aperto un mondo bellissimo.
Il sito è www.tgsoft.it, metteteci https://. www.tgsoft.it e scoprite le nostre tecnologie.
Perfetto, senti, ti ringrazio, ci sentiamo nei prossimi giorni sicuramente.
Okay.
Alla prossima
Valentino, grazie dell'opportunità
e... caffè20.it te lo farò sentire.
Ciao Valentino, grazie,
ciao,
buona serata.